Buonasera ragazze, buonasera a tutti, benvenuti all'episodio 160 di Leoni Fuori, 160, 160. Ciao Danilo, ma soprattutto ciao Marco, come stanno i tuoi polmoni?
Buonasera a tutti, no non posso farlo ancora quello, no sto meglio, una settimana in cui veramente stavo morendo, però ho preso in Italia la polmonite, questa è una cosa interessante, prendo una padana è tipo killer finale, poi appunto è arrivato quel venerdì in cui veramente ero per terra, avevo 39 di febbre, tossivo e non riuscivo neanche a respirare, quindi sto in ospedale. E situazione bellissima, per cui vado a fare il check-in in ospedale, come si dice, tipo alle urgenze, e dico: guardi, se per favore mi date una mano perché non sto in piedi, e la signora dietro da questo bancone fa: tranquillo, ci penso io. Esce da questo tipo cosino, ed era alto 1,55 m, e c'era lei che mi teneva su. Io sono alto 1,94 m, per 100 passachili, è stato un momento dolcissimo, però ho fatto questi 4-5 giorni in ospedale a Barcellona. Coccolato, riverito, servito, tutto molto bello, e poi sono tornato a casa un giorno, sono in ufficio, e poi il giorno dopo ero a Maiorca, però non è vero che ho fatto festa, come avete fatto questo jacuzzi importantissimo.
No, la villa con la piscina a Maiorca vista mare, no.
Villa con la piscina vista mare, ma in realtà io ero sotto antibiotici, quindi solo succhetti della frutta e acqua, promesso, veramente. Allora,
comunque... C'è da fare il disclaimer che noi stiamo registrando questa puntata in un qualsivoglia giorno lavorativo in Spagna, ma il 25 aprile in Italia, quindi probabilmente molte persone ci stanno ascoltando ma non ci stanno vedendo. Marco sta bene, cioè lo possiamo vedere, comprovare, non ha escoriazioni, non ha i capelli bianchi, no. È la stessa persona di prima.
No, per fortuna in realtà è una cosa alla fine abbastanza leggera, perché ho gente che mi ha scritto, che mi ha detto: mi è durata 4 mesi, 2 mesi, ho detto: Dio, ci 6 giorni, una settimana massimo, quindi sono ancora un po' deboluccio, però tengo botta.
Ma cioè, tu avevi proprio bisogno della... Quando hai detto tienimi su, cioè intendevi proprio letteralmente tienimi su?
No, io ero per terra, Dani. Cioè, fai conto che ho preso un taxi per andare in ospedale e avevo la mascherina su perché non volevo chiaramente tossire come un pazzo nel taxi. E il tipo pakistano che guidava il taxi mi guardava e aveva paura che stessi morendo, tipo, quindi andava velocissimo. E quando mi ha lasciato l'ospedale...
Ti ha buttato fuori, tipo i mafiosi sui film.
No, mi ha lasciato l'ospedale e mi ha detto suerte, che vuol dire buona fortuna. In spagnolo. Quindi esco dal taxi, e dal taxi alle porte urgenze, tipo, penso, di 100 metri, ho fatto 4 pause perché non riuscivo a stare in piedi, sul serio. Mamma mia. E da lì in poi, penso, aver skippato 30 persone nel reparto di urgenze, perché mi stavo sciogliendo sulla sedia del reparto di attesa, e quindi poi i raggi e tutto. E la cosa divertente è che la dottoressa ha visto i raggi davanti a me, quindi vediamo qua, sarei 8, apriamo un po' il file, guarda, apre coso, e la reazione è stata: ostia puta, che in spagnolo catalano vuol dire mannaggia,
è un po' quello che vuol dire anche in Veneto.
Esatto. Ostia puta, le faccio, la dottoressa è grave, le fa:
Cioè, adesso però devi dirmi se ti ha preoccupato di più il suerte del tassista pakistano o lo scappato della dottoressa.
Guarda, veramente, Dani, io non, sono serio, non riuscivo a capire nulla, veramente. E mi hanno messo sul lettino con tutte le flebo attaccate, cose, rossole, eccetera. Mamma e ho chiesto all'infermiera: ma cioè, cosa faccio? Vado a casa questa sera, mi tenete qua? E lei fa: assolutamente no, vai a casa. E ho detto: ok. Quindi mi stavo mettendo anche le scarpe, arriva un dottore che ha preso 1000 parole e fa: ma dove cazzo vai? No, adesso c'è la camera pronta, ti portiamo su. E quindi capisci la confusione, non riuscivo a capire nulla.
Magari ti ha detto assolutamente no, non vai a casa.
Esatto, immagino. Hai dimenticato una virgola.
Ragazzi, io ero morto sul lettino con flebo, rossol, cose attaccate, non capivo niente.
E in tutto questo ci mandava foto ogni tanto. Però erano questi i classici, sai, tipo i selfie degli ubriachi in discoteca, like, tu, mossi, con mezzo sorriso, l'occhio chiuso. Sembra, o è ubriaco o sta morendo, una delle due.
No, ragazzi, veramente, veramente devastante. Ma perché per la prima volta in vita mia io non riuscivo a finire una frase perché o tossivo troppo o non riuscivo a respirare, quindi è una sensazione orribile che non volevo sentire.
Adesso tutto sto preambolo per spiegarci che non ha visto la partita del Benetton.
No, certo che l'ho vista, cosa facevo in ospedale?
Dell'ospedale, bravo, esatto.
Certo che l'ho vista, cosa facevo in ospedale? Non avevo niente, cavoli. Però ho scaricato quella più tutti e sono tipo già a livello 50 perché appunto, cioè, tutto il giorno era a giocare al telefono. Vabbè, quindi so tutto.
Sai tutto. E allora cominciamo da lì, cominciamo proprio dalla mancanza d'aria che si è percepita già dal minuto 6 nella difesa dei Dragons quando il Treviso fa quella touche e quello Mamma schema mia. Incredibile che sembrava l'Italia di Crowley migliore.
No, davvero, quella metà lì
non me ne voglio Bortolami, ovviamente, perché questo non vuole essere una critica né un'offesa, però insomma, se c'era una qualità dell'Italia di Crowley era il saper attaccare mi piace l'esempio delle frecce su 300 che arrivano dal cielo e gli spartani si riparano sotto gli scudi.
Oscureremo il cielo con le nostre frecce.
Il sole, sì, era...
Il sole, sì, scusami.
Esattamente quello. Mi è sembrato quello che deve aver provato l'ala dei Dragons in quel momento, perché non so se sì, potevano arrivare più tre quarti, perché se ci fossero stati sarebbero arrivati più tre quarti.
E tra l'altro in quell'azione lì, a parte le varie magie in mezzo al campo, quello che poi effettivamente fa il buco è il dottor Marin, che ha giocato all'ala per la prima volta, può giocare ala, estremo, parrucchiere, giornalista, giardiniero, quindi può fare veramente qualsiasi cosa, e lo rivedremo appunto contro Ulster sempre all'ala. È un esperimento che a me personalmente è piaciuto molto, non so voi.
Ci ho titolato la puntata proprio su questo.
Eccoli, è perfetto. Ma anche perché appunto avere un'ala così polivalente, non so come spiegarlo, però che sa fare un po' tutto, è una cosa che manca magari in Italia e potrebbe essere anche un suo, ma sai, step in più per arrivare alla nazionale prima.
Sì, allora su questo vi quoto un commento che ho ricevuto sul canale. Uno ha scritto: Marin, allora lo dico in veneto, poi traduciamo. Marin se come il persemoio, ecco. Dove te ometti non te sbagli. Allora, traduciamo in italiano, traduciamo in italiano. Chi vuole? Matteo, lei che è esperto.
No, però dai, si dice in italiano come il prezzemolo, no?
Però non è così scontato capire persemoio, cioè sì, non sì. Voi date
il persemoio e prezzemolo, apriamoci, facciamo qualche video su questa cosa, su Dampa Tregui, dai, facciamo tipo 6 video.
3 ore.
Intanto non è presemoio, ma è parsemoio. Secondo, non è proprio scontatissimo, insomma, anche quando l'ha scritto, proprio scritto, comunque insomma, è come il prezzemolo. Bella però, mi è piaciuto.
Dove lo metti, sta
dove
bene.
Dove lo metti, sta bene. Dove lo
Infatti, la prossima partita diceva, la gioca da Flanker.
Flanker, bravo, sì. Ho pensato.
No, io cioè, l'ho descritto anche nel nostro gruppo oggi. Per me l'esperimento Marinala è stato un esperimento assolutamente da ripetere, e infatti si ripete questa settimana con Ulster, ma voglio fare proprio completamente coming out. Io il sabato, cos'era, che abbiamo visto la partita, Dani, io e te, del Toro, che ti ho detto, domenica. Sì, che io ammetto di aver detto insomma, però non mi ha convinto molto, però poi ho anche detto sì, l'ho anche vista dalla spiaggia, quindi voglio rivederla.
Io non ti contestavo tanto il fatto che tu, che potesse non esserti piaciuto Marin, perché in vari hanno detto ha sbagliato tanto, a me è piaciuta molto la partita di Marin, però in vari hanno detto ha sbagliato molto. Io quello che ti contestavo è che tu hai detto è come se non e non mi sono nemmeno accorto che era in campo, al che io ti ho detto ma Schiavinato, ma che partita hai visto?
Perché, io ti ho detto dalla spiaggia.
È stato presente in tantissime azioni.
Okay, mi è rimasto un attimo una mail da Marin Leonardo. L'indirizzo di Matteo Schiavinato, perché vado a prenderlo.
Guarda, c'è il mio numero, se vuole inviarmi a cagare lo può fare senza problemi.
No, però giocherà contro Ulster, avrà davanti o il signorino Jacob Stockdale, che oddio lo conosciamo molto bene, oppure avrà davanti Rob Balakon, è un ragazzo irlandese. Oppure avrà davanti Rob Balakon, che era una grandissima promessa l'anno scorso, ha fatto poco quest'anno, però comunque un altro bel cavallone.
È stato infortunato tanto quest'anno Balakon, sta tornando in forma adesso.
Quindi non proprio due clienti facilissimi per, diciamo, sicuramente un livello più alto rispetto a quelli che aveva con i Dragons, però appunto un test per lui, anche per appunto alzare un po' il livello, quindi è una bella prova del 9.
No, infatti, allora, vai, Matteo. No, volevo solo finire quello che stavo dicendo prima, che era, sì, è vero, ho detto questa cosa e ne voglio essere completamente onesto, poi l'ho riguardata, non in spiaggia perché faceva molto caldo sabato a Barcellona e quindi eravamo tutti in spiaggia e l'ho riguardata in un contesto più tranquillo, con attenzione. Effettivamente ho cambiato idea al 100%, nel senso, Marin mi è piaciuto molto, è stato estremamente coinvolto nel gioco, la prima meta è un esempio, ma anche poi in generale proprio si è mosso abbastanza bene in un ruolo che non è il suo, e quindi no, ho cambiato completamente idea, veramente.
Sì, no, ma è esatto. Tra l'altro, secondo me ci sono due o tre considerazioni. La prima è il fatto che Marin ti dà un'opzione che come ala quasi nessuno ti dà, e questo potrebbe essere un altro sviluppo interessante del gioco, perché nella meta di Rhino Smith la cosa molto bella, intanto salutiamo Andrea e anche Chiara, la cosa molto bella è che Marin in quell'azione lì va a farti il primo ricevitore. Questo che cosa significa? Significa che tu puoi mettere all'ala un giocatore che ha corsa, gamba, evasione, ok? Non sarà magari, che ne so io, è Mandy, esatto, però c'ha tante altre cose e comunque c'è anche lui l'evasione. C'ha handling, difatti quella palla lì, quando sbaglia, però prima riesce a prendere una palla non proprio bellissima che gli darai. E poi c'è, insomma, c'ha piede, c'ha gamba,
tutto il pacchetto piede di un'apertura fatta finita,
un giocatore molto molto buono, e tu lo metti lì in mezzo al campo a farti l'apertura. Gli altri che magari sta cosa non la conoscevano ancora, perché io so che cosa ci fa lì l'ala, che cosa sta facendo, e te lo ritrovi come un'apertura, perché ti fa lì il passaggio, poi ti va a fare il raddoppio, ti fa il loop, ed è lui che raddrizza e apre poi la strada per Rhino Smith.
Ma infatti
è una bella opzione, forse mi spingo a dire che potrebbe essere un ulteriore sviluppo del rugby moderno, che va verso avere sempre più giocatori che non sappiano fare solamente una cosa, cioè anzi, che le sappiano fare più o meno tutte.
Beh, Dani, te ne viene in mente uno con i capelli raccolti che gioca 14 con l'Irlanda, che ha più o meno caratteristiche simili?
No, sì, però Lowe non ha il playmaking di Marin. Lowe ha una pedata favolosa.
Però ha una pedata,
Una pedata favolosa, ha un finish bellissimo. Sì, può essere.
Johnny May, ecco un altro esempio.
Sì, però secondo me Marin può essere addirittura ancora meglio, anche se a Marin gli abbiamo chiesto noi tipo tre volte, gliel'hanno chiesto sulla tribuna il Gazzettino, glielo chiedono in conferenza stampa, e ogni volta che gli fanno sta domanda lui guarda Bortolami e dice: io ho le mie preferenze, però, e sappiamo tutti che sarebbe giocare apertura,
sì.
Dove mi mettete gioco, quello che mi dica.
Sì. Poi c'è un appunto apertura, gioco apertura, voglio giocare apertura.
Ma ogni volta, le sue parole con noi. Ogni volta, e lui ogni volta mette in chiaro questa cosa qui.
Il fatto che possiamo giocare con Albornoz, Umaga e Marini in campo fa sì che abbiamo tre playmaker nei tre quarti, che è una cosa abbastanza interessante. Poi non mi ricordo di ali italiane, parlo di nazionale, che abbiano tutto quel pacchetto completo, quindi diventa importante. Magari non è proprio il ruolo che gli piacerà di più, però se questo è lo sbocco che poi può farti arrivare anche all'altro livello, e soprattutto di giocare, perché insomma è importante che lui giochi da questo punto di vista, sì. Ben venga. Quindi sono veramente curioso della partita contro Ulster, perché secondo me, anche se giocare fuori casa ad Ulster, che è un campetto proprio di quelli non proprio morbidissimi con il tifo eccetera, potrebbe essere un po' la rivelazione, se questo è un po' il suo ruolo, comunque uno dei ruoli che può fare.
No, due profili simili che abbiamo in Italia sono Padovani, che adesso è un po' di tempo ai box, sì. Quindi in questo momento probabilmente non è il massimo della forma, che tra l'altro Padovani, ricordiamoci che anche lui ha fatto anche l'apertura anche al Benetton. E poi un altro può essere Pani. Io dico che forse andiamo verso un Pani un po' meno playmaker, insomma,
sì,
Pani
ci sta.
sì. Sì, sì. E io dico che forse andiamo verso un rugby dove si chiederà sempre di più di avere un rugby completo, non basterà più solo io calcio bene, io sguscio tra i cose, no, devi fare questo e quest'altro.
Sì, sì. Allora aspettiamo il libro di Leonardo Marin, La mia rivoluzione rugbyistica, in cui spiega
con la foto così. Esatto. Sai che le foto da con le mani, tipo...
oppure di quello che nero così.
Il giorno in cui cambiai il rugby.
Sì, esatto. Il giorno in cui cambiai il rugby.
Avanti dello Union, tre quarti del League e andiamo a sfondare tutto.
Comunque detto questo, probabilmente è una scelta che viene anche un po' dalle contingenze, dalle certo. esigenze, perché alla fine si è saputo che Menoncello settimana scorsa era fuori per riposo, perché ci sono degli agreement anche con Quesada per il minutaggio. Io immagino, ipotizzo che sia la ragione per cui questa settimana, per esempio, non c'è Brex, una volta riposato Menoncello, una volta riposa sì, Brex, sì, sì. E li troviamo con Gloucester. E poi avevamo Mandy con la concussion, avevamo Watson e Padovani, entrambi in lista indisponibili, Odogwu infortunato, cioè non c'erano più ali, e quindi...
Ratave in vacanza, ho visto su Instagram.
Adesso giustamente, settimana scorsa.
Sì, sì, giustamente, perché qui ne fate abbastanza.
Questo weekend invece ha mandato in vacanza l'ala dei Dragons su quella ricezione, sul calcio di Alcon. Ma sembrava, gli è proprio passato sopra, al primo e al secondo. Il secondo mi ha fatto morire quando è aggrappato dietro che lo tiene, come se fosse un'attrazione di Gardaland.
Interessante la soluzione di sta settimana, interessante la soluzione di settimana, perché alla fine giochiamo con appunto Albornoz, Smith, Marin e Umaga, tutti e quattro in campo assieme, cioè abbiamo quattro aperture in campo praticamente.
Si faranno i cross kick da una all'altra tipo tutto il tempo fino a che arrivano alla meta, sono tipo questo gioco di cross kick e nessuno può placcarli e arrivano così alla meta.
No, è una soluzione assolutamente interessante e credo che l'avere tante soluzioni al piede per una squadra come Treviso, che quest'anno a volte ha fatto un po' fatica a bucare la linea, sia proprio la cosa extra, cioè che possa offrire veramente una soluzione differente. Tra l'altro questo contenuto ovviamente deve ancora uscire, però ho intervistato Bortolami qualche giorno fa per una cosa separata su Gloucester, però ovviamente abbiamo parlato un po' della situazione e lui mi ha detto che comunque se uno guarda le statistiche di Treviso uno può vederla come un gioco scarno oppure può vederlo come un gioco estremamente cinico ed efficace, perché c'è anche quella chiave di lettura lì. E ora stanno aggiungendo tasselli extra, ora che hanno una struttura che però è ben rodata e funziona. E mi ha dato un punto di vista sulle cose che stanno facendo. Sostanzialmente si sono assicurati, come si dice, adesso non so se si dice in tutta Italia, però carne e patate sono sicuro, cioè nel senso le cose importanti ci sono in forno e sono a posto, cioè sappiamo fare i set piece, sappiamo fare le cose base per arrivare a fare meta e vincere una partita, ora si sta costruendo invece il gioco più arioso.
C'è l'unico dubbio che ho da questo punto di vista per la partita contro Ulster è il fatto che ai centri abbiamo due giocatori che non sono famosissimi per passare la palla, ma sono due treni cargo merci, due carri armati, ovvero Zanon e Menoncello, che non hanno tutto questo passaggio, back pass, cose varie, giocate a set piece, ma sono più veramente dei tank, uno dritto per dritto. Quindi bene che abbiamo questa persona qua di avere Smith e... Stai facendo vedere il tuo schermo?
Lo so, c'è la formazione di Treviso.
Ti ha avverto che magari avevi altre cose aperte. Che magari...
No, è tutto programmato.
Quindi appunto, voglio vedere quante poi effettivamente palle arrivano alle ali da strani, perché non abbiamo Brex che fa tutti quei pull pass, ma abbiamo Zanon e Menoncello che sono più da binario e ti scavalco di prepotenza.
Sì, è vero, è verissimo. Secondo me, probabilmente dei due vedremo più Menoncello. Allora, può essere che vediamo Menoncello fare un po' il Brex, ossia Brex normalmente gioca 13 in difesa e 12 in attacco, e questa volta c'è Menoncello che è schierato a 13, ma è probabile che lo vedremo a fare il 12 in attacco, quindi ad andare lui a cercare di fare un po' il Brex della situazione, secondo me. In più, potremo vedere anche Marin in mezzo al campo, perché secondo me Marin si sposterà in mezzo al campo. Certo, non avere Brex ti toglie tantissime opzioni sempre. È incredibile l'importanza che sta acquisendo questo giocatore sia nel Benetton che nella nazionale, ma non lo scopriamo certo oggi. Però insomma, ma secondo me è interessante la formazione di Treviso, eh? Danno strafavorito Ulster, però io non credo che partiamo così sfavoriti a Belfast, non lo so.
Guarda, poi cosa dici? Allora, loro a Tradition hanno Will Addison, che sinceramente la prima volta che lo sento. Adoro il Stuart McCloskey, che è uno dei cavalli enormi dell'Irlanda, però Will Addison non mi dice tutte queste cose. Io ho parlato con uno che lavora con me in Amazon, che ha giocato...
Ero qua pronto. Aspettati.
No, appunto, questo mio collega di lavoro di Amazon, che ha giocato nel giovanile dell'Ulster, lui è irlandese, e ha anche fatto l'esordio in prima squadra. Era in classe con James Hume, quella gente lì, tutta quella generazione là. E lui mi ha spiegato che quest'anno qua sta facendo veramente fatica a giocare ad Ulster. Era una inconsistenza in italiano assurda, perché vincono contro il Racing e poi perdono contro gli Ospreys. E hanno detto che soprattutto che rispetto all'anno scorso, in cui la mole sta devastante, infatti Tom Stewart, che è il allenatore, ha fatto un sacco di mete, quest'anno che le squadre sono un po' più ribilanciate su come difendere sulla mole, stanno facendo molto più fatica, e quindi tutta, diciamo, una parte di scarsa di Ulster sta venendo fuori e stanno veramente facendo tantissima fatica poi a concretizzare le azioni e portare a casa i risultati. E mi ha detto poi che hanno che devono assolutamente prendere un 10 buono, perché cioè hanno bisogno di un 10 decente, altrimenti non riesco ad andarne fuori. Però questa è un po' la situazione dall'Irlanda, diciamo.
Tra l'altro quest'anno hanno provato anche in alcune occasioni Nathan Doak a 10, se non ricordo male, che sarebbe in realtà un mediano di mischia, però con un ottimo piede. In generale Ulster ha sempre avuto una tradizione di 9 calcianti, diciamo, stile francese, e, tipo John Cooney, e anche Nathan Doak calcia, però lo stanno provando anche a 10, un po' come Sanele, tuo amico Sanele.
Mamma mia, Sanello Amba, ragazzi, quest'anno sta facendo i numeri più assurdi possibili, veramente. Per chi non lo conoscesse, è The Lions, che gioca anche 10, alto 1,20 m, penso, ma sta facendo il culo a tutti. È potentissimo, lo adoro. Ti amo, Sanelle, baci.
Ma voi una partita stile All-Star, due squadre dello URC, ve la guardereste?
Ma... sì, allora, a me gli All-Star Game mi fanno impazzire se si gioca sul serio.
Cioè, esatto, per esempio,
l'All-Star Game dell'ultima partita di... no, dell'ultima partita, dell'anno dopo la morte di Kobe Bryant, è stata una delle partite più fighe del mondo, perché hanno detto onoriamo Kobe e giochiamo sul serio, è stato pazzesco. Se invece fanno finta di giocare, e allora...
sì, cioè, nel senso, la difesa bulgara, proprio, la gente ferma così, no?
Nel rugby non è così, cioè, quando giocano i barbari, le partite sono divertenti, anche perché il rugby, cioè, come fai a far finta di giocare? Non,
sì. Cioè... no, poi magari, diciamo, evitare certi tipi di contatti, sì, che magari è meno foga, ecco, di meno. Però ecco, sì, ottimo esempio i Barbarians, perché appunto delle volte penso c'è così tanta diversità nello URC che mi piacerebbe vedere le carte un po' rimescolate ogni tanto.
Cioè, la cosa che fa impazzire dei Barbarians è che vincono delle partite contro delle squadre che fanno tanto sul serio. Per esempio, io mi ricordo quando battono l'Inghilterra in warm-up match con Eddie Jones, che stava preparando il mondiale, e alla partita di addio di Cruz, bravo, con la trasformazione di tacco di Cruz, e cioè non è che l'Inghilterra stesse facendo finta. Questi arrivano, bevono una settimana, ubriachi, non si allenano, mezzi ubriachi, e battono l'Inghilterra.
Cioè. È che c'era Trulla in panchina, per quello.
Io più che non star game, vorrei vedere una partita tipo con un 15 dei più cattivi e violenti del rugby professionistico, tipo con una squadra fatta di Becky Sbota, Shark Burger, tutti i tuoi raggi, anche la mamma, cioè veramente i più cattivi possibili del rugby contro una squadra tipo contro l'Inghilterra, ok? O contro la Francia.
Vorrei vedere quelle che odiano tutti, che tanto non è un problema, nel senso...
non ne darete due a caso, veramente. Brian Lima, che tipo, non so, viene fuori e torna a fare suo flag, cioè una squadra di pezzi di di merda, non so, sì, scusatemi.
Mediano di Mischia, Alesana, tui laghi.
La dei Barbarian, cioè bellissimo, bellissimo.
I Barbarian sono veri, cioè di... i veri barbari proprio, gente che decapita capretti.
Veramente, gli stronzi più stronzi del rugby, tutti in una squadra.
Italia Gole, la chiamiamo Italia Gole.
Io ci sto, No, la mia idea era quella che dicevo prima, così ma mi è venuto in mente a caso, era, mi immaginavo o uno scenario dove fai quattro squadre, una per Shield, però poi rischia di diventare una nazionale irlandese, una gallese. Mi piaceva di più l'idea di fare due squadre con i, cosa sono, 23 più 23, 46 migliori giocatori di URC in generale, creare, prendere due capitani e fargli scegliere le squadre come campetto a basket, e fine. Si gioca una partita così.
Come fanno in NBA adesso.
Esatto, esatto. Con il team, che ne so, team... chi c'è? Da una parte prendi due campioni, qualsiasi, e gli fai fare team O'Mahony e team, che cazzo ne so, Lavaro. E si scelgono la squadra loro. E poi si gioca la partita, così fino al giorno stesso della partita. Tu non sai le formazioni, cioè nel senso, si decidono lì.
Marco, io già so che stiamo entrando nel territorio dei
scenari.
Degli scenari impossibili.
Hashtag
scenari. Adesso fra poco ci fa scegliere le squadre, vedrai.
No, no, perché non sono pronto neanche io. Potremmo farci un episodio solo su quello.
Va bene. Lasciamoli per l'estate, dai, quando ci sarà
esatto. Almeno di... esatto. Però la guardereste o sarebbe una brutta idea?
Se giocano sul serio, sì. Io i Barbarians li guardo sempre, se posso, sì.
Non so, dipende, dipende sempre appunto se la cosa è seria o no, perché a me, quando vedo tipo quelle partite, no, che le vedo appunto, vedo dei highlights che scorrono sui social, non so, delle vecchie glorie così con la panza che fanno le cose, non so, non, tipo sai, ex campioni Real Madrid contro ex campioni, boh, vedi questa gente che c'è, cioè, chiaramente...
C'è solo un Ronaldinho che fa cose e gli altri...
Sì, esatto, è una cosa imbarazzante da guardare, tutti che si esaltano, però insomma, non è una cosa che guardo volentieri. Però se sono tutti in forma e vogliono giocarsele a darsele, è una cosa che guarderei.
Sì, sì, la mia era proprio la classica cosa che farei, tipo, non so, in un momento dell'anno dove non irrompi le palle a nessuno, tipo o a fine campionato o... Boh, novembre, così finiti i test match prima delle Sei Nazioni.
In Nuova Zelanda, ad esempio, hanno fatto Nord, l'hanno fatto a fine Covid, hanno fatto Nord contro Sud.
Che figata di partita è stata.
Che poi era diventato in quel momento anche il, diciamo, i trials per andare poi alle chiamate degli All Blacks. Sì, sono quelle partite che, ripeto, se hanno un senso, a me piacciono un sacco. Cioè, io sono matto di sport, quindi sì, mi piace. Però devono avere un senso, ecco. Se sono tipo i trials per andare in nazionale, fai la... Sì,
no, per me era più la cosa del vedere gente che normalmente non gioca insieme. Cioè, non so, quest'anno, per dire, Menoncello lo vorrebbero tutti in squadra, però vederlo in coppia con un centro che normalmente non è quello con cui gioca, magari è divertente.
Con Mundiak.
Cazzo.
Damiano Mazza.
Così.
Chi lo sa.
Ma da una parte Menoncello Bundiaki e dall'altra Jordi Barrett e Brex.
Signor, mamma mia. Treviso da entrambi i lati.
Esatto.
Il signor Jordi Barrett, che ha detto da fare le vacanze in Irlanda.
Ne vogliamo parlare di questa cosa? Ti do informazione perché tanto...
Sì, no... Cioè, strapotere Leinster, veramente hanno la nazionale irlandese più qualche superstella, adesso arriva anche Jordi Barrett, però sono contento perché, nel senso, a livello URC c'era un giocatore fenomenale, quindi in un potenziale televisivo contro Leinster vedremo volentieri perché c'è anche Jordi Barrett, quindi magari che gioca. Quindi quello mi piace.
Comunque, scusami, piccolo inciso perché vedo il commento, Mauro dice a Bortolami proprio non piace Zanon. Beh, gioca titolare questa settimana.
No, cioè, ha giocato anche la settimana scorsa.
L'hanno appena rinnovato, quindi
sì.
Insomma, esatto. Le premesse ci sono tutte.
E sì, poi sì. È di Bassano, no Marco?
Esatto. Quindi... Poi non volevo dirlo, però insomma, ragazzi, adesso...
Non si discute. No, forse Mauro voleva scrivere Drago, che invece sì. Questa settimana parte dalla panchina.
Mm-mm. Invece i partenti, credo, perché poi dice chi saranno i partenti, suppongo intenda quelli a fine contratto.
Ce ne sono un po'. Penso che i più spicy appunto, ma Darek ha già confermato per le zebre, no? Se non sbaglio. Drago si parla...
Vai. Dimmi.
No, appunto, no, si parla anche di... se mi dici vai, però Danilo adesso non poi dopo... mi dici vai, poi mi parli sopra, adesso mettiamoci vai. D'accordo.
Vai.
No, qualcuno aveva detto Drago alle zebre, non so su quale forum, su quale cosa, secondo me potrebbe essere una mossa molto interessante. E poi c'è una bella lista di partenti in realtà, perché penso che Watson non lo vedremo ancora al Benetton, ma come anche Time Stowers, come anche altri giocatori che magari appunto non hanno avuto troppo spazio quest'anno e che sono anche a fine contratto. Ho finito, Danilo. Prego.
No, io volevo. Sì, ho sentito. No, io volevo ragionare ad esempio su un giocatore a fine contratto, che secondo me questo sì è un ragionamento non semplice per la società. Oddio. Ossia, Toalafi che si è preso il player of the match nell'ultima partita, e io addirittura sto pensando che un giocatore così, io in tour con la nazionale in estate me lo porto tutta la vita, però poi a 8 lì c'ha Lorenzo Cannone, c'ha Ross Vincent, riniziamo, però
guarda cosa ti metto qua.
Sempre occhio, Matteo, queste cose qua dello schermo, che ti conosco.
Ma è bellissimo,
non si legge assolutamente.
Io leggo benissimo, però se non leggete bene allora posso togliere tranquillamente. Erano i giocatori del Benetton Rugby e la data di scadenza del contratto.
Ah, ok. No, io comunque, su Toalafi, che cosa pensate?
È difficile, nel senso...
Una partita clamorosa è sta settimana, per dire.
Sì, però io, allora, il punto è che sia lui che Stowers sono da considerare. Io alla fine me lo terrei sempre, se vuole restare e se si può tenere. Detto questo, appunto, è in scadenza e magari anche lui vuole un'altra esperienza da qualche altra parte per avere magari... So, la sicurezza di giocare, perché alla fine si è fatto male un anno e mezzo fa e da quella volta non ha più avuto la titolare perché Cannone gli è esploso davanti. Però lo capisco, se vuole andare in un'altra parte, e ne avrebbe di possibilità, penso che la metà bassa del top 14, se sa che è libero, se lo prende. Tipo, per cui, che dire, se vuole andare, tanto vale tenersi l'altro. Se però lui volesse restare, io lo terrei, perché secondo me è un giocatore che comunque quando entra ti dà sempre tanta ciccia, che non posso dire la stessa cosa per Stowers, che è un po' più incostante forse.
No, ma in ottica nazionale, perché caspita, cioè io ero quasi, come dire, ma veramente noi sto giocatore qua possiamo permetterci di non considerarlo nemmeno in nazionale, perché l'Alafi di questa settimana era a livello dei fantastici 5, dei Fabulous 5, cioè l'Alafi di questa settimana qui e di quella prima anche, insomma, cioè, se torna quel tipo di giocatore lì, non per niente
alla fine, in man of the match, no? Sì, alla fine devi vedersela con per quel ruolo con Vincent
e Lorenzo Cannone.
No, Cannone lo davo per dentro nella lista finale, però sono loro tre per due posti sostanzialmente. Sì. Per me troverei tutti i modi per tenerlo in Italia, però chiaramente...
No, anch'io se devo sceglierne due su tre, scelgo Cannone e Vincent oggi. Anch'io se devo sceglierne due su tre, devo scegliere, scelgo Cannone e Vincent.
Secondo me dipenderà molto anche dal fatto che si è parlato dell'arrivo di questo numero 8, big name, big tutto. Quindi se effettivamente ci sarà questo arrivo, probabilmente non vedremo più la FIA Treviso. Però le voci sono voci, quindi rimane un po' tutto sull'aria. Insomma, i nomi che saranno fatti sembravano molto spicy.
Però li abbiamo fatti noi quei nomi nel gruppi. Noi non diciamo la gente, forum. Cioè, non è che c'è stata nessuna conferma.
I nostri uccellini hanno un po' parlato.
Però ti dico la mia. Io tra Fifita e la FI mi tengo alla FI.
Vabbè, adesso non volevo dire il nome, però Danilo ti fuori l'abbiamo così. Name dropping sul tavolo.
Abbiamo detto settimana scorsa. Tra l'altro, è un rumor, non è che sia reale. Cioè, però io tra Fifita e la FI mi tengo alla FI.
Dillo tre volte senza incastrarti
volte.
La lingua.
Fifita alla fine, tingo alla fine.
No, beh, se ci vuole, secondo me, Lotto, Isolano, alla Villa Amata, alla Fifita, nella squadra. Quindi vediamo, appunto, vediamo come saranno appunto gli ultimi news di mercato, però a me un Fifita Treviso, io non dico di no, sinceramente.
Vai.
Sì, è forte, però anche alla fine è forte, però.
Sì, fa una cosa diversa, cioè Fifita è più veramente un ball carrier devastante, invece la FIFA fa tutto il lavoro di fetching, tutto il lavoro di lavoro sporco che magari Fifita non fa. Però ragazzi, Fifita in corsa è un cavallo pazzo che tirarlo giù è veramente difficile.
C'è da dire che alla FIFA è arrivato a Treviso con le stesse premesse, eh? Cioè è cresciuto difensivamente a Treviso. Sì, è arrivato a Treviso, aveva 10 kg in meno e 10 km orari in meno, cioè nel senso è diventato un giocatore completo, secondo me, a Treviso.
Chissà la dieta trevigiana cosa fa il giocatore, penso a Ratuva, cioè, arrivano con 10 kg in meno e poi opla, risotto a radicchio. Cosa,
esatto.
Cos'è questa cosa fantastica?
Ah, 12 dice una cosa interessante: Lorenzo Cannone non va all'estero.
Aveva rinnovato da poco, no?
Aveva rinnovato. Sì. Non che conti molto il rinnovo, a dir la verità, però sì, aveva rinnovato. Detto questo, questa è la classica carta che spariglia, che non abbiamo considerato, e cioè what if Lorenzo Cannone anno prossimo numero 8 di 6 Sharks?
No, allora, tu hai detto non è che conti un poco il rinnovo, il rinnovo. Secondo me a livello societario invece conta moltissimo, ossia, ti spiego, dal dopo caso Garbisi,
Treviso, mi riferivo proprio a quello io.
Non mi faccio più inculare, no, ma Zata se l'ha detto chiarissimo, ha detto non ci facciamo più inculare, quindi nel caso in cui chiunque vada all'estero prima della fine scadenza contratto, quella squadra estera deve pagare un indennizzo importante a Treviso, e secondo me su questo non ci piove, il che chiude un po' alcune porte di mercato a chi ha rinnovato o comunque da una via d'uscita, che ne so, volete Menoncello? Beh, no, il miglior giocatore del Sei Nazioni paga e ne parliamo, insomma. Metti
e poi così è come funziona il calcio, letteralmente. Sì. Cioè la clausola rescissoria dei contratti.
La clausola rescissoria dei contratti,
esatto. E comunque penso che per alcune squadre top 14 vedono la clausola e dicono vabbè, sì, vabbè, dai le bricioline qua.
No, va bene, va benissimo. Se ci danno 5 milioni per un giocatore, ci fai l'intero budget delle zebre con una gamba di Menoncello. Praticamente questo per me è
tra l'altro, io non sono esperto di contratti rugbistici, però credo che non ci sia la reale clausola rescissoria, cioè tu hai un contratto e se puoi andare via devi romperlo, devi rescinderlo, per rescinderlo devi pagare quello che ti metti d'accordo con la squadra, quindi esatto. È una contrattazione che tu fai nel momento del
però mi riferivo a quello,
mentre nel calcio nel momento in cui tu firmi si prevede nei prossimi 4 anni, difatti le mettono altissime, nei prossimi 4 anni se vuoi andare via devi pagare, e in quel caso è tipo il giocatore che deve pagarle, non la squadra, cioè devi pagare 100 milioni. Sì, allora il giocatore va dalla squadra e dice, ascolta, io per andare via ho bisogno di 100 milioni, ok, te li do, paga e vado, funziona un po' diverso.
Tutto questo mi ricorda tantissimo FIFA, e quindi vorrei, per favore, a voi della EA Sport, che ci ascoltate, per favore, possiamo fare un gioco sul rugby? Dopo Rugby 2008, in cui possiamo comprare giocatori,
che altro squadre, un gioco che si cadera. Finisce di fare, perché Rugby 22, cioè io ci ho giocato, schifo. A parte no, che è schifo, no. Totalmente d'accordo, ma finito la prima stagione di campionato, avevo preso il Grenoble di Capuozzo, ho detto dai, facciamo sta roba, prendo che faccio tutto il Pro De Deux, lo vinco e basta. Cioè, io ero detto, dai, finisce la stagione.
Il gioco.
Esatto. Arrivo all'anno successivo, boh, mi compro Thomas Ramos, avevo già in mente tutto il piano per fare una squadra. No. E no, niente, basta, fine. Puoi fare una stagione, quella è, se fai la modalità carriera, invece, che puoi fare anche quella, praticamente cresci a una lentezza indecifrabile, no, cioè non è divertente.
Tutto il gioco è fatto veramente malissimo, pensa che non placco nella realtà e nel gioco non riuscivo a placcare, quindi pensa quanto ho fatto male il gioco, capisci? Non riuscivo, neanche lì riuscivo a placcare, quindi figurati, veramente è fatto male.
È l'algoritmo che lo sa, te lo ha personalizzato.
No, esatto, tipo l'AI che ha detto, aspetta, facciamo tipo uno scan del giocatore, allora calcia bene, placaggio no, tipo in rosso no.
Ti facciamo sbagliare tutti i placaggi.
No, io avevo dei problemi invece su Rugby 22, avevo dei problemi con il Jackal. Cioè ogni volta che c'era una rack informazione, ti viene fuori Jackal, l'opzione per fare il Jackal, e ogni volta che facevo mi veniva fuori Kenzie Rack. Ed ero tipo, ma quando lo devo fare allora? Cioè, ti veniva fuori
là, sempre che si lamenta con l'arbitro, eccolo là.
No, no, era il gioco, no. Il gioco ti diceva, ora puoi fare Jackal, tu lo facevi e ti dava fallo.
No, tra l'altro non vorrei dire, così. Però secondo me quel gioco lì è di una casa madre francese.
Quel gioco, sì. Gioco lì. Si legge Jackal, infatti, no?
Esatto, quindi come sempre francesi...
Arbitra random.
Esatto. Comunque io mi riferivo prima ancora in realtà al discorso che anche quest'anno Rugby 24 è stato posposto ben due volte l'uscita e tra un po' finisce la stagione 23-24, pubblicheranno il gioco, boh, con le rose succede l'anno prossimo, non lo so. Però ogni sei mesi lo posticipano di tre, praticamente.
Boh, so che appena esce, penso che compro tante cose, le metti in camera, chiudo la porta e non mi vedete più per tipo un mese, perché voglio fare vincere il mondiale con la Namibia e con il Portogallo e veramente fare i record.
Lino conferma che è di una casa francese, l'Anacom, ecco, è vero.
Grande Lino, francesi, sempre simpaticissimi, vi vogliamo bene. Bene. Parlando quindi di Treviso e Ulster, che altro c'è da dire? Ah, una domanda molto spicy per voi che volevo farvela tipo tre puntate fa, ma poi sono quasi morto, quindi non l'ho più fatta. Quindi, la domanda spicy è la seguente. Brandon Williams, Rhino Smith.
Così random.
Mamma mia, Brandon Marco, Williams. Mamma mia, cioè tra Dingo e Rhino, due animali del sud del mondo.
Lo dico prontamente, Brandon Williams, Rhino Smith.
Io prendo Rhino.
Qui ci sarà il bias generazionale,
sì.
Ma secondo me non si discute, Dingo era proprio un'altra roba rispetto a Rhino.
Però è un'altra roba anche gli avversari, secondo me.
Dingo che ci aveva troppo da 60 metri?
No, però era qualcosa di incredibile, Dingo.
Era il classico giocatore che da tifoso proprio, cioè nel senso, quei giocatori che ti fanno perdere la testa per la squadra, perché proprio, non so, io sono innamorato di Dingo Williams, sia chiaro, però se devo scegliere chi voglio in squadra oggi...
Però secondo me quel discorso di erano diversi anche gli avversari non conta mai, ossia... Può contare se tu intendi che nella prima parte della carriera di Dingo giocava in Serie A e quindi erano diversi, nel senso che se invece lo intendi perché il gioco si è evoluto, questo secondo me è un ragionamento che non si può mai fare quando si ragiona su epoche diverse, perché sennò è meglio non fare il paragone. Ossia, tu devi comunque metterlo in contesto, perché è vero che sennò non puoi mai paragonare Maradona a Messi, non puoi mai paragonare Jordan
a Muhammad Ali.
Perché esatto,
siamo d'accordo su questo.
No, ma anche perché poi è vero che il gioco si evolve sempre, però è anche vero che quegli stessi giocatori allenati oggi con le tecniche di oggi, ovviamente non parliamo di Dingo, parliamo magari di tempi un po' più lontani, allenati con le tecniche
JPR Williams nel rugby
con le
di
tecniche
oggi.
Esatto, magari sarebbero stati comunque dei giocatori a fare una grandissima differenza. Quindi secondo me quando si fa quel ragionamento bisogna sempre ragionare su chi ha influito di più. Ecco, sul discorso di Dingo un po' ci può stare quel ragionamento se pensiamo al fatto che Dingo Williams ha giocato nella Serie A nella sua prima parte di carriera prima del passaggio, allora là te la do buona.
C'hai ragione, non lo intendevo in quel senso, intendevo dire che era un rugby diverso, però forse non sono in grado io di compararli come dovrei, però recency bias forse, però io sono in questo momento totalmente preso con Rhino e ha una serie di skills che io impazzisco quando tocca la palla, veramente. Cioè, e è un giocatore che mi fa veramente emozionare.
Guarda, io mi ricordo quando hanno annunciato Rhino Smith e Carl Wagner, io ho detto, vabbè, uno è uno sconosciuto dei Cheetah, è stato sempre tipo mio papà quando va a pescare, ho detto, chi sono sti qua? Cioè, nel senso, non... veramente ho detto, vabbè, vediamo veramente da raschiare sulla carry cup. E se pensate, Rhino ha avuto un'evoluzione in questi anni qua a Treviso che è spaventosa. Cioè, ogni partita è sempre incisivo. Fa le sue cose, fa i drop, crea spazi, cioè fa veramente qualsiasi cosa. E oltre a questo, la cosa che mi piace di lui è il fatto che uno ha imparato l'italiano subito e parla italiano benissimo anche in intervista, la cosa fantastica. Due, è innamorato del Treviso e del band, tutto quanto, ha detto che gli piace passare una grappa.
Areola!
Ci ha portato la suocera.
Esatto. E terza cosa, secondo me è veramente uno di quei giocatori che ha trovato il suo spazio, il suo ambiente a Treviso, e non lo vedo andare via, cambiare cose eccetera, veramente lo vedo lì. E quindi,
come hai visto il suo post su Instagram di qualche giorno fa?
Ho visto il video che ha fatto Duvenale, che c'era Duvenale che parlava del fatto che
ti danno un orologio e vai dall'antiquario,
no, cioè, il succo di quel discorso era come posso dire in italiano, che il posto in cui sei può cambiare il valore che le persone ti danno, anche il tuo valore a te stesso, no? Esatto. più o meno così.
E questo vale anche per Duvenaghe, tra l'altro.
Esatto, ma anche per altri, cioè, veramente. Quindi secondo me, per questo dico che secondo me Rhino ha trovato il suo posto a Treviso, sta bene lì e lo vedo veramente fisso.
No, ma io mi riferivo al testo del post. Scusa Dani, mi riferivo al testo del post, cioè il video l'abbiamo visto, ma nel canale... nel profilo di Rhino Smith, lui poi il testo che ha scritto sotto del post, ha scritto tutta una serie di cose che terminavano con ho finalmente trovato casa mia. Quindi onestamente lui non lo vedo andare via, cioè...
esatto, quindi è un valore aggiunto.
Tra l'altro, quanti anni ha Rhino Smith?
Tipo 33,
32,
33.
Allora, a me Rhino Smith... cioè, io non mi... è un giocatore che secondo me ha progredito molto, il primo Rhino Smith era un po' disordinatino e anche il Rhino Smith di oggi a livello di letture tattiche secondo me è migliorato molto, però ogni tanto si perde un po' in campo, perché il discorso di Duvenaghe secondo me era anche un po' portato al fatto che vedi, in Sudafrica non capivano troppo il tuo valore, adesso sei arrivato a Treviso, hai trovato veramente la tua dimensione, ci sta tutto. Va detto che io onestamente oggi Rhino Smith per esempio negli Springboks non lo vedo a quel livello lì, cioè è un ottimo giocatore, però se mi dicono scegli Cheslin Kolbe o Rhino Smith, mi spiace, cioè, nel senso
ma
che...
più che altro da estremo scegli Willy Leroux o lui, nonostante l'età prendo Willy Leroux, però non so ma attenzione
no, il fatto è che Rhino Smith è quel tipo di giocatore che ti ammazza la partita o con un drop o con quando tipo c'è un calcio di punizione lo gioca velocemente, ha fatto anche a me da così, cioè è quel tipo di giocatore che ha il guizzo che veramente ti ammazza la partita, e manca a Treviso una cosa del genere. Ce l'ha un po' Albornoz, perché anche lui a volte fa delle magie assurde, la Tave con la palema. Bravo, il killer instinct. C'è la Rattavia, perché tanto i primi due difensori li butta sempre per terra, quindi ci sono giocatori che veramente possono ammazzare la partita e ti servono in squadra per momenti in cui magari, sai, sei lì, sto pressione, eccetera, arrivare a uno smith che ti fa il drop. Cioè, anche a livello di andamento psicologico della partita, fa tanto questa cosa qua, perché è un modo proprio di spedire dietro l'avversario. E quindi avere giocatori così è importantissimo, e magari prima a Treviso non ne aveva tantissimi, adesso abbiamo Menoncello che è Menoncello. Albornoz che fa le magie da solo, Rhino Smith che si inventa cose dal nulla, Rattave che appunto la gente si appiglia, si apprende ma non tira giù, e chissà, adesso verrà fuori Marine Hart che fa sempre questi giochini qua anche lui, non so, quindi bene che ne stanno fuori, bene che stiano venendo fuori questi giocatori, e più ne abbiamo.
Comunque mai dire mai per Rhino Smith, perché insomma c'ha 31 anni e per gli Springboks sarebbe un giovincello, cioè sarebbe...
Sì. Sono due cicli mondiali.
Questa è un'ottima annata, annata.
Esatto, esattamente, sì. Debutto. Beh, conta che secondo me fino a che non ti ritiri dal professionismo, testimone coso là, come per si chiama? No, quello degli Stormers. che è debuttato a 38 anni, Dion Fury. Ha debuttato a 38 anni con la maglia degli Springboks, quindi ecco, nei test... E tra l'altro, adesso, prima io ti ho detto, io mi prendo Willie LaRue, però poi mentre lo dicevo ho pensato una cosa. Io ho pensato, chiaro che in questo momento mi prenderei Willie LaRue, però io Willie LaRue l'ho visto giocare per 10 anni tipo con la 15 degli Springboks a livello test. Rhino Smith no, non so, in un test contro, che ne so, a luglio contro il Galles, quella volta che famosa che hanno perso, ti ricordi, quei giocatori dello URC, non so se Rhino Smith avrebbe fatto magari meglio di come ha fatto quella volta, che ne so, Courtly Arendse. Cioè, voglio dire, non è neanche stato visto molto Rhino Smith in quel ruolo, non... ha qualche cap se non erro, però... o forse neanche,
no, so, no, credo sì. No.
Mi pare che ne abbia un paio.
Ha giocato col 7.
Ecco, però so che sì, so che aveva dei cap perché ci ha detto che non poteva provare a rendersi eleggibile per l'Italia perché, come Riera, ha dei caps già presi. E Riera ce l'ha con l'Argentina, lui ce li ha con il Sudafrica. Però gli sarebbe piaciuto.
Mi viene quasi da pensare, a casissimo, che il discorso di Dovinage è stato fatto anche perché magari, appunto, parlandosi, Rhino probabilmente avrebbe detto una cosa tipo: io ho sempre voluto giocare con gli Springboks, sempre, non sono mai riuscito ad arrivare. E probabilmente, cioè, me ne immagino io così, probabilmente ha fatto quel discorso con tutti quanti, anche per fargli capire che, guarda, che magari con gli Springboks non arriverai a mai giocarci con loro, titolare, però qui questa è casa tua, qui ti diamo veramente valore, qui sei un fenomeno. Quindi... Mamma mia, Danilo, veramente questa cosa qui è poi una sessantenne, ne dico la che aspetta Gazzettino.
Quasi moriva, Dio.
Mamma mia, catarro, Paolo, mamma, che schifo, cioè, veramente.
Ma, no, cosa volevo dire? Ti ricordi quando l'abbiamo intervistato? Che una delle cose che ha detto, lui diceva, lui è della zona di Cape Town, il suo sogno è sempre stato quello di giocare per gli Stormers, squadra che lui tifava. Lui andava a vedere Duvenaghe giocare quando era giovane.
È vero.
E quindi è stato poi anche il fatto di poter giocare con lui a Treviso, per lui è un onore, perché comunque è stato il capitano della squadra che lui andava... il giocatore della squadra che lui andava a vedere allo stadio. E detto questo, ci ha detto anche, sì, però poi ho giocato con gli Sharks, con i Cheetahs, ho giocato ovunque, tranne che gli Stormers, praticamente. E quindi diceva, probabilmente anche quello è un rimpianto della sua carriera, no? Che la squadra che ha sempre tifato non è la squadra con cui poi è riuscito a farsi un nome. Però un'altra squadra, cioè Treviso, è riuscita poi effettivamente a vedere il suo valore e a dargli una chance.
Bene. Tra l'altro Leonardo giustamente ci ricorda che abbiamo detto Willie LaRue, ma insomma ce ne sono anche altri, tra cui...
altri 7 che possono giocare in quel ruolo.
Chi è partito titolare nella finale mondiale era Willems, non era
Willie LaRue.
Quindi, sì, non è proprio semplicissimo entrare negli Springboks, ecco. C'è un po'...
Chiedete a Evan Ross.
C'è un po' di fila.
Sì. No, però diciamo, mi piacerebbe vederlo testato. Cioè, magari a luglio, una partita che non significa nulla, vederlo quantomeno nei 23. Mi piacerebbe davvero tanto. Okay,
adesso non è tipo make a wish la cosa, nel senso...
se lo merita un po'. Cioè.
Sì, se lo merita sì, però vuol dire, hanno una serie di petardi, gli Springboks, che penso che Rhino Smith le dicono, ma chi sia questo? Magari no, però insomma...
Però è 2-3 anni che c'ha una... coerenza di rendimento notevole.
No, ma e tra l'altro sta facendo molto bene adesso nello URC, dove ovviamente i sudafricani guardano, quindi insomma non è che uno dice è perso per il mondo, come prima i sudafricani non guardano nemmeno. E invece se volesse, magari nella depth chart in qualche posizione ci sarà anche lui, poi bisogna vedere quanti ne ha davanti.
Di sicuro non sono completamente ignari della sua esistenza, ecco, così. Però metti che ad Durban l'11 maggio...
Esatto.
Rhino Smith fa due mete, un drop, secondo me se lo ricordano bene. Cioè.
Ragazzi, lì bisogna vedere, secondo me sarà sarà molto significativo il risultato.
È il momento del bracket?
No, ma volevo dire che sarà significativo il risultato di Gloucester. Perché se si vince a Gloucester, beh, qualcuno bisognerà tenerlo a riposo, perché poi devi andare a giocarti la finale, cioè sono tutte importanti, però se si vince a Gloucester bisogna vedere con che squadra si va in Sudafrica.
Sì, sì. Beh, presentiamo un attimo allora, visto questi ultimi 10 minuti, un po' la situazione. Allora, Treviso, che al momento è quinta in campionato, praticamente gli mancano 15-16, gli mancano 4 partite a fine campionato. Le 4 partite quali sono? Allora, la prossima contro Ulster, poi si scende in Sudafrica e si gioca contro gli Sharks a Durban, chiaramente in mezzo c'è Gloucester, però contiamo solo URC. Dopodiché contro i Bulls a Pretoria, e alla fine, l'ultimo turno, si torna a casa contro Edimburgo il 1 giugno. Cosa succede il 1 giugno nel campo a fianco?
Torneone dei content creator e non solo, torneone Tacci Gilbert con Carbo Rugby che cercherà di prendersi la rivincita dalla triste eliminazione inflitta lì da Dampat Rugby nell'edizione dell'anno scorso.
Marco, tu hai sentito sia Jordi che Boden, giusto, vengono.
Il tuo modo di raccontare le cose in maniera sbagliata è veramente romantico, è veramente una cosa devastante. Cioè, hai talmente paura di noi di Carbo Rugby che hai fatto 2 squadre quest'anno, ti rendi conto di quanto
neanche una delle due,
esatto, cioè, non giochi, rendi conto di quanto vigliacco sei, signor Dampat.
E aspetta, hai presente come si fa nei tornei dei bambini? Che aspetti di sapere gli avversari per decidere come chiamare
quello grosso,
la squadra, bravo, esatto. Che trovi la squadra C che ha tutti i più forti solo perché sono finiti in un gruppo particolare.
Guarda, tu chiama pure tutti i tuoi fenomeni della Serie A Elite, quello che vuoi, sono sicuro che avrai tutti quanti i tuoi agganci del cavolo. Sappi solo che con Carbo Rugby giocherà un certo Francesco Ferrara, tallonatore di Colorno.
Traditore, non mi invito più, cazzo.
Che è il nostro idolo. Tra l'altro, adesso facciamo un piccolo endorsement al signor Ferrara, perché il signor Ferrara è secondo, se non sbaglio, sulla lista di metamen della Serie Elite, cioè non proprio gli ultimi cazzi, quindi non male.
Ma gli avete spiegato che a Tacci non ci sono le mulle, però, cioè, gliel'avete spiegato.
Dopo la partita contro di te.
Esatto, io solo detto, ha un unico obiettivo, è il signor Dampat Rugby, quello con la panza, con la maglia che riesce, perché il tipo arriva solo l'ombelico.
Perforando, passagli attraverso. Esatto. Tra l'altro, Francesco, persona molto molto grossa, cioè, veramente inquietante quando si oscura il sole, per cui
l'ho visto a Parma, che siamo conosciuti a Parma in realtà quando sarà sul derby, è una persona fantastica davvero, sì, tra l'altro ti avviso Danilo che non sarà solo lui ma da Colorno salirà. Anche il signor Battista. E quindi
quello sì che sei duro.
Ciao a tutti,
quindi sono un po' cazzi vostri. Comunque, no, parlando appunto di Treviso e di altre cose, a questo punto, ragazzi, cosa c'è da dire?
No, Matteo aveva fatto una domanda.
mi piace perché fa il gancio e poi però si ferma.
Dunque,
e dice, no,
parlando di Pakistan, in realtà con l'India, secondo me alla fine chi vincerà questo conflitto internazionale?
È vero, come giustamente dice Leonardo Rossignoli, aspetta un attimo perché c'è un messaggio importante, che il giorno dopo c'è la finale scudetto. Cioè, allora, tu se Colorno si qualifica in finale, cosa farà Francesco Maria Ferrara?
È interessante. Ciaparlo.
Li andiamo a prendere per la camicia e li portiamo a giocare il torneo che ci hanno promesso.
Esatto. Matteo, tua domanda, prego.
Io non ho fatto nessuna
domanda. Avevi una domanda. Perfetto.
No, tutto partiva, Matteo, dal fatto che hai detto che abbiamo 4 partite, bla bla bla.
No, l'idea era capire quali sono le nostre ambizioni e possibilità.
E vincere tutte e 4. Quello.
Abbiamo da giocare Ulster, abbiamo da giocare Bulls, abbiamo da giocare Sharks e poi Edimburgo. 4 partite. Quanti punti facciamo, Danilo?
Allora, io a inizio campionato avevo ipotizzato una qualificazione playoff a 50 punti, ne abbiamo 42, non è detto che sarà 50 il taglio, però insomma ne servirebbero appunto quantomeno una decina per essere non sicuri.
La sicurezza con 10, sì.
10, dai. 10 vuol dire che ne devi vincere almeno 2 e prenderti un paio di punti di bonus.
Allora, non c'è è da dire una cosa, Treviso... No, no, scusami, ti avevo
no, no, dico solo, vai, non è scontato, dico, però è fattibile.
Sì. Treviso ha 2 punti di vantaggio sugli Stormers e sugli Ospreys, 3 su Edimburgo, Connacht, Ulster e Lions, quindi praticamente sono tutti là. Cioè, nel giro di 3 punti ci sono, come da un po' di tempo, 7 squadre. E, però appunto, essendo i primi di questa lista, con 42 punti e 2 di vantaggio, secondo me potenzialmente per entrare negli 8 forse 5 possono bastare con un po' di culo, cioè nel senso che 10 è la certezza, però già con 5 punti, cioè tipo un punto bonus e una vittoria, tu vai a 47 e sostanzialmente significa che Edimburgo deve fare almeno 8 punti, che poi è la partita che probabilmente potremmo puntare di più.
Sì, ma poi c'è una cosa quindi... secondo me fondamentale adesso, che arrivare ai quarti di finale sarebbe bello, però insomma, cioè, a me piacerebbe arrivare ai playoff poi con le possibilità di andare avanti, quindi se arrivi ottava vai subito a giocare a Dublino.
Cioè, come la costa nell'acqua bollente
adesso non fuori è che dal mare viene l'acqua. Pretenzioso, però io direi provare almeno il sesto posto, o almeno il settimo, cioè quella proprio rompicazzo è l'ottava, perché l'ottava vai a Dublino, ciao, è finita l'avventura. La settima vai a Glasgow, ancora si può fare, cioè ovviamente, se mi dicono meglio non arrivare ai playoff o arrivare ottavi, però insomma secondo me bisognerebbe provare a puntare almeno al settimo posto.
Comunque so che è un po' scontato da dire, però mi rendo conto che di questo, però oggettivamente il prossimo turno già rischia di eliminarne un paio dalla corsa, quantomeno per i piani alti dei playoff, perché dov'è? Gli Stormers giocano contro Leinster a Cape Town e se dovesse vincere Leinster ci si troverebbe nella situazione in cui sostanzialmente non veniamo superati dagli Stormers, che sarebbe stata la cosa più probabile, e quindi poi con 3 partite rimaste riesci magari a rimanere con quei 2 punti di vantaggio. E in più Edimburgo gioca a Cardiff, e secondo me è tutt'altro che scontata questa partita, perché a Cardiff ha fatto abbastanza bene in casa. Per cui questo rischia di mettere una seria, come si dice... una seria ipoteca. Inoltre c'è Bulls Ospreys, che allora i Bulls sono davanti a noi, però non di tanto. E allora da un lato potrebbero mettere il solco definitivamente e le prime 4 basta, non le prendi più. Però questo vorrebbe dire che gli Ospreys restano in gara. Però se dovessero vincere, se dovessero vincere invece gli Ospreys, allora era che forse ti torna utile, perché tornano in gioco anche i Bulls.
Bene, quando finiamo tutti, se forse, ma se poi la persona si incontra, se piove a Durban, però c'è il sole a Glasgow, allora poi incrociando le cose vedrai che poi se...
No. Non è così difficile, sto solo dicendo gli scenari, Marco.
Sì, uno si è anche rotto le balle dopo il primo se. No, l'unica cosa che c'è da dire è il fatto che lei... Possiamo smettere di scatarrare, Danilo? Oppure possiamo... c'è da dire che Leinster ha preso una spapinata dai Lions... e giocava con la squadra B, non B, però porca
vacca, che schiaffo che ha preso,
schiaffo totale dei Lions contro Leinster,
2-0 in primo tempo.
Quella partita contro Stormers appunto non è così scontato che il Leinster vada lì per vincere, quindi quella secondo me è un po' la chiave del discorso. E per il resto sì, vediamo la partita per partita, però diciamo che l'ultimo turno è un po'... non dico scombinato le carte, però alcune partite non scontate poi alla fine sono rilevate abbastanza decisive.
Sì, il mio punto era solo il dire che ci sono tanti scontri diretti di fatto nelle prossime, per cui sostanzialmente sì. non è che c'è quel rischio che Treviso perde e tutti gli altri vincono. Cioè, se tu riesci ad assicurarti dei punti, soprattutto nella prossima, che è difficile, secondo me ti come ovvio che sia, ti aiuti, però c'è il rischio anche di creare un bel gap, per perché sei comunque primo di questa lista di squadre.
Sì, per dire ad esempio, appunto, sono d'accordo con Marco, cioè non è mica detto che Leinster batta gli Stormers, anzi, sono favoriti gli Stormers anche di un bel po'. Leinster è andata, come dice Lino in chat, a farsi la vacanzetta in Sudafrica, anche proprio come approccio alla partita, certo. Il che, occhio, perché Glasgow è seconda e potrebbe comunque superare Leinster in classifica, quindi a quel punto diventa ancora...
Arriviamo a settimi e ci becchiamo Leinster seconda.
Allora vai in mora, scusami. Allora è questo che volete irlandese qui.
Anche se va detto che Glasgow o Leinster... Non è facile scegliere.
Io Glasgow tutta la vita. Anche se noi fatichiamo con Glasgow, ma Leinster quando fa sul serio... Beh, chiedi alla Rochelle Leinster quando fa sul serio. Cioè, Leinster quando fa sul serio è ingiocabile.
Va bene.
Beh, allora ragazzi, pronostico per questa partita contro Ulster, detto anche Ulster, degli amici irlandesi.
Io ti dico... Senza aver visto la formazione di Ulster, in realtà... mi spiace, ma non, la loro non l'ho vista, però quella di Treviso è una formazione che mi piace, formazione frizzante, Treviso che nella seconda parte di stagione, dopo il freddo, di solito si attiva anche in trasferta un pochino. Io ti dico partita incerta fino al 60esimo, però ma sai che ti dico Treviso? Di poco. Ti dico Treviso di poco, di tre, tipo.
Sì, io sono d'accordo con te, nel senso che io ho visto la formazione di Ulster e sì, hanno dei ottimi elementi, appunto John Cooney e Billy Burns, la mediana, hanno veramente dei pezzi grossi, però non so, appunto non stanno facendo benissimo questa stagione e se non ci facciamo battere sulle mall, perché c'è il signor Tom Stewart che è lì che aspetta queste cose, tornatore di Ulster, potremmo anche portarla a casa.
Ah, a proposito di questo, quando ho sentito lunedì Bortolami per quell'articolo che ti dicevo, una delle cose che lui mi ha detto, tra l'altro non sollecitato sull'argomento, è che stanno preparando il prossimo ciclo di partite con focus totale sulle mall, perché appunto c'è Ulster e Gloucester, sono le due squadre che sostanzialmente di questo fanno un'arma e quindi credo che...
Varney non ascolta sto podcast, vero?
Non credo che capisca neanche bene. Ah,
Ciao, Steven Lorenzo.
Madonna, no, adesso te la devo dire questa, però.
No, basta che non sveli un'altra tattica del Benetton.
No. No, è una cosa che... è una cazzata, però mentre parlavamo, a un certo punto gli ho detto, scherzando, beh, comunque mi hanno detto che il 9 ha un box kick abbastanza lento, si può puntare. Pensavo a Varney, ovviamente. Scherzavo così. E lui mi fa... lo so, Ale Garbisi dovrebbe migliorare su questo fondamentale.
No, l'altro! No, Matteo, te si come suocere, non te se vuol dire niente.
Mamma mia. Una bandiera, veramente, ma dove vuoi.
Vabbè, la prossima volta non vi dico più i segretucci che... E poi i segretucci, devi giocare contro Ulster, cosa prepari la partita? Sulle spiadini di carne?
Ma secondo te i compagni di nazionale che hanno tirato 700 bestemmie ogni volta che gli stoppavano un calcio, adesso sta roba qui, cioè una volta che possiamo girarla a nostro favore. Sì.
Tra l'altro, quando Iachizzi stoppa quel calcio dei Dragons e fa la meta, ma sembrava veramente una doppia persona che sovrasta. Cioè, il contrasto tra le due persone era veramente indecente.
No, è un peccato in quella partita che non ci sia Federuzza, perché se c'è uno che potrebbe andare a stoppare Varney, secondo me è proprio Ruzza.
Però sarebbe bellissimo se Varney la passano della Benetton... e le Benetton fa meta e tutti penseremo eccolo qua ragazzone, eccolo
tutti
qua.
tutti in silenzio ma tutti che annunciano
eccolo qua, my boy.
Alla Dominguez, si dice, il mito dice che al mondiale Dominguez fece una meta contro i Pumas con la chiamata in argentino con l'accento di Cordova.
Pezzo di merda. È come quando a Taceri si arriva con la squadra che sta staccando per passare la palla. Fatto tutto.
Quindi Dani, pronostico tuo?
Pronostico mio? mamma mia, questa è... io non mi tiro mai indietro, di solito li faccio in percentuale, e lo so che è un po' così democristiana, vabbè, vabbè, dico Treviso, però vi dico anche che nelle quote è data super favorita Ulster, Ulster, è data super favorita, cioè Treviso si giocava ieri a 6, a 6 vuol dire
vabbè,
che...
cioè, non è che abbiamo proprio un pedigree in trasferta che parla per noi, diciamo, cioè, lo capisco anche se i bookies ci mettono sotto.
Però ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Sì.
Ci sono i presupposti, mettiamola così, sia per una ramazzata colossale, sia per farcela.
Oh, intanto abbiamo Fabrizio Romano in chat. Here we go!
Non mi toccate il buon Varney. Tra l'altro che foto.
Here we go, Fabrizio!
Non mi toccate il buon Varney, dice che... No, io invece spero che lo tocchino alla grande, sia all'altezza del costato, sia all'altezza della palla quando calcia. No,
dopo c'è
uscita malissimo, Matteo, è uscita malissimo.
Per rimettersi bene, no? C'ha tempo dopo per
vedere. Sei tu che hai la testa, Marco.
Dei tour estivi. Un bel Seb sulle costole di Varney.
Esatto, esatto. Va bene ragazzi, siamo arrivati all'ora e 10, questa puntata volge al termine. Come sempre io vi ricordo che i link sono qua sotto, sia che sia Spotify sia che sia YouTube, basta che cliccate su Mostra di Più o la descrizione dell'episodio. Noi ci sentiamo tra una settimana, giovedì alle 7 di sera, e niente, speriamo come sempre di poter commentare una vittoria, ma soprattutto prepariamoci alle semifinali di Coppa.
Ciao ciao ragazzi, baci sparsi.
Ciao ragazzi, buona cena. Ciao ciao ciao.